Lezione di oggi, volevo fare essenzialmente un'applicazione delle cose che abbiamo fatto finora ed è applicazione della quadrica, la prima applicazione che facciamo seria, diciamo. Ok. Ed è studiare la grassmanniana delle rette. La grassmanniana delle rette di P3. Allora, la motivazione per fare questa cosa è la seguente. Di solito l'insieme degli oggetti geometrici ha lui stesso struttura geometrica. Di solito un insieme di oggetti geometrici ha lui stesso, l'insieme stesso, qualche struttura geometrica. E usarla naturalmente è utile per capire. Allora, esempio, tipo, naturalmente i punti di uno spazio proiettivo fanno uno spazio proiettivo, naturalmente. I punti di Pn fanno uno spazio proiettivo, questo è stupido, però... E se guardate le rette di P2, le rette di P2 loro sono i punti di P2 stella, cioè un piano duale. Se guardate gli iperpiani di Pn, loro sono punti di duale di Pn, iperpiani. Se guardate le coniche di P2, loro sono punti di un qualche P5. L'insieme delle coniche di P2 corrisponde ai punti di uno spazio proiettivo di dimensione 5. Potreste generalizzare le quadriche di Pn. Beh, l'abbiamo visto essenzialmente per definizione. Quadriche di Pn vuol dire lo spazio proiettivo di un certo spazio vettoriale che è quello delle forme quadratiche, quindi queste sono punti di qualche spazio proiettivo di dimensione abbastanza grande, n più 2 su 2 meno 1 mi sembra, n più 2 su 2 meno 1. Ok, per esempio notate che giornate scorse abbiamo studiato la struttura delle coniche di P2 guardando che sottoinsiemi formano del P5 delle coniche. Le rette di P5 sono fasci di coniche, quelli si sa classificare. Tra parentesi, per piccola sfida, uno potrebbe dire ma perché non classificare anche le reti di coniche? È decisamente più difficile perché il ciclo base di solito è vuoto. Quando prendete due coniche, l'intersezione è 4 punti, ma se intersecate con una terza conica, di solito non passa per nessuno di quei 4 punti. Quindi quando prendete una rete di coniche, di solito non c'è nessun ciclo base è vuoto, quindi è molto più difficile fare la classificazione. Però se qualcuno vuole pensarci non è impossibile, è solo difficile. Ok, avere struttura geometrica, diciamo, facilita nello studiare gli oggetti che ci interessano. Il primo caso non banale, banale intendo l'insieme di questi oggetti ha struttura di spazio proiettivo. Allora, quelli sono spazi facili da studiare. Il primo caso non banale sono le rette di P3. I piani di P3 sono punti del proiettivo duale di P3, ma le rette di P3 perché non sono facili? Perché se avete una retta R, lei è il sup di due punti, ma non in modo unico. Basta prendere due qualunque punti della retta, fate il sup ed è sempre la retta. Lui, se volete, è intersezione di due iperpiani, ma di nuovo non in modo unico. Quindi per descrivere una retta non basta dire prendo due punti, perché tante coppie di punti danno la stessa retta. dare due punti sarebbe facile, faccio P3 moltiplicato per P3, cartesiano. Però coppie di punti ce ne sono tante che danno la stessa retta. Per di più non si può prendere due volte lo stesso punto, ma questa... Quindi avere un modo per rappresentare unicamente una retta, cioè avere un insieme di parametri che rappresenti tutte e sole le rette, ma unicamente di P3, non è un problema che si risolve in modo ovvio. Ciò nonostante, qualcosina, questo atteggiamento ingenuo, dire che una retta è fatta di due punti, però non in modo unico, può portarvi a un risultato che è più o meno questo. Potremmo pensare che le rette di P3, insieme a tutte le rette di P3, sia in corrispondenza con, allora, le coppie di punti, a cui però togliete la diagonale, perché non volete prendere due volte lo stesso punto, però modulo una qualche relazione di equivalenza che vi dice che una coppia XY è equivalente a una coppia X'Y' se e solo se X sub Y è uguale a X' sub Y'. Cioè se fanno la stessa retta. Questo non è un buon atteggiamento perché noi sappiamo che studiare gli insiemi quozienti è piuttosto difficile. È il problema di solito di fare classificazioni. Fare classificazioni è una cosa che richiede un po' di lavoro. Tuttavia potete in questo modo pensare che è P3 per P3, a cui togliete la diagonale, modulo la relazione di equivalenza, essenzialmente è un qualcosa tipo P1 per P1 a cui togliete la diagonale. Perché quando siete su una retta potete scegliere due punti a caso su quella retta, meno la diagonale. E questo vi dice circa, dice, che dimensione dovrà avere lo spazio delle rette di P3. E la dimensione è 6 meno 2, perché il numeratore qui ha dimensione 6, 3 più 3. Il denominatore è una cosa di dimensione 2, perché è un P1 per P1, a parte che ho tolto qualche punto, 6 meno 2 fa 4. Quindi vi aspettate che l'insieme delle rette di P3 dipenda da 4 parametri. Cioè, l'insieme delle rette di P3 dipenderà da 4 parametri liberi. Notate che quando prendete una coppia di punti ci sono 6 parametri, 3 per un punto e 3 per l'altro. Okay. Quindi su per giù vi aspettate uno spazio di dimensione 4, questo dice questo ragionamento, però questo spazio può avere una forma complicata perché un quoziente è brutto da studiare. Ok, allora si cambia completamente atteggiamento. E queste sono le idee, diciamo, in cui compaiono Grassmann, Klein e Plucker. Sono matematici circa della stessa epoca, fine 800. Allora, l'idea fondamentale è pensare a questo. Intanto dare un nome a questa cosa. Chiamiamo G 3,1, ma noi per simpatia lo chiamiamo G perché è l'unica grassmanniana che studiamo, di grassmanniane ce ne sono un sacco. E 3,1 per definizione significa sottospazi di dimensione 1 di P3. 3,1 vuol dire dentro a P3 studio le rette. Ok? Quindi potete pensare in generale che è il GNR. Naturalmente noi sappiamo studiare in generale il GNR, che però è una cosa abbastanza complicata. Sottospazi di dimensione R in PN. E noi lo chiamiamo G perché studiamo solo questo, lo chiamiamo la grassmanniana delle rette. Allora, l'idea essenzialmente di Plucker-Grassmann è questa. P e Q appartenenti a P3 danno una retta se e solo se il rango della matrice che si ottiene prendendo le loro coordinate in qualunque sistema di riferimento, questo rango è uguale a 2. Perché se il rango è 1 vuol dire che è lo stesso punto in realtà, quindi non fanno una retta, però se il rango 2 è una retta. Questo vuol dire, cioè, se e solo se i determinanti, i minori 2 per 2, i minori d'ordine 2 di questa matrice PQ, matrice delle coordinate, non sono tutti nulli, non sono tutti nulli. Il che vuol dire essenzialmente che se voi prendete diciamo P3 per P3 e togliete la diagonale, e quando prendete due punti P e Q li associate ai minori di PQ e andate a finire in che cosa? In un K alla N a cui avete tolto lo 0 però, e dove K alla N è il numero di minori 2 per 2 che ci sono. Ora, naturalmente questi sono punti coordinate iscon 0, iscon 1, iscon 2, iscon 3 perché siamo in dimensione 3. Questo sarà coordinate y0, y1, y2, y3. Per fare minori 2 per 2 bisogna scegliere due coordinate senza ordine né ripetizione. Quindi scegliere due coordinate vuol dire 4 per 3 fa 6, però devo dividere per, pardon, 4 per 3 fa 12, però devo dividere per 2 perché l'ordine non ha importanza, quindi 6 coordinate. Quindi questo è k alla sesta, però non c'è il vettore nullo. Ok? Oltretutto, naturalmente se moltiplico un punto per, qui sarebbe stato meglio scrivere, se volete, k alla quarta per k alla quarta. E cosa succede se io moltiplico uno dei due punti, le coordinate per lambda? Il punto è lo stesso, ovviamente. Però i minori 2 per 2 non sono gli stessi, cosa gli succede? Allora, questo viene mandato nei minori di queste due coordinate, x, y, j, o y, i se volete, e la sequenza dei minori la chiamiamo in ordine lessicografico. Quindi devo fare i minori della matrice iscon 0, y0, x1, y1, iscon 2, y2, iscon 3, y3, e questi minori li mettiamo lì dentro in ordine lessicografico. Per esempio, il primo lo chiamiamo P01, è il minore questo. Il secondo lo chiamiamo P02, vuol dire che è il minore che si ottiene con la prima e la terza riga. Poi ci sarà il minore P03, poi il P12, il P13 e il P23, e questi sono tutti i minori. Uffa, volevo far meglio questa parentesi, ma ok. In altre parole, PIJ per definizione per noi è il minore XI, X con J, Y con I, Y con J. D'accordo? E questi sono i sei possibili minori. E cos'è che possiamo dire di questa mappa? Allora, se le coordinate del punto P le moltiplico per lambda, tutti i minori nella prima colonna è moltiplicato per lambda, lambda esce dal determinante e quindi mi trovo che tutti i P e i J sono moltiplicati per lambda. E E idem per y, se moltiplico per mu, tutte le y sono moltiplicate per mu, quando faccio il determinante esce mu. Quindi, morale, quando prendo i vettori a meno di costante moltiplicativa, cioè guardo i punti dello spazio proiettivo, quello che succede è che le coordinate, queste si chiamano coordinate plucheriane, le coordinate plucheriane vengono moltiplicate per una costante, vale a dire sono lo stesso punto nello spazio proiettivo di dimensione 5 associato a K6. Allora, queste sono le coordinate plucheriane. Allora, da una mappa da P3 per P3 a cui tolgo la diagonale verso P6. Cosa vuol dire? Vuol dire esattamente quando passo il quoziente modulo K invertibile il risultato è indipendente a meno di inversione, di moltiplicare per costanti invertibili. E c'è di più. Se per caso se la coppia PQ e P' Q' danno la stessa retta, allora l'immagine in P6 è la stessa. Perché? Allora, PQ, P' Q' dare la stessa retta, vuol dire P sub Q uguale P' su Q', naturalmente. Ma in sostanza vuol dire che il rango della matrice che si ottiene facendo PQ, P' Q', questo rango è 2.
E quando abbiamo scritto P6, non dovremmo intendere P5 in realtà?
Sì. Grazie. Perché è K alla sesta, è lo spazio proiettivo associato a K alla sesta, quindi è P5 questo. Scusate. Dunque, questo rango è uguale a 2, è giusto? Ah sì, ma non è così interessante. È vero, ma non è così interessante. Quello che volevo dire naturalmente è che sia P' sia Q' appartengono allo spazio generato da P sub Q. Giusto? Cioè, quando prendete la coppia delle coordinate P' Q', lei si scrive come le coordinate, come combinazione lineare delle coordinate di P e Q. Sia P' sia Q' sono punti. Quindi sarà PQ moltiplicato per matrice alfa, beta, delta, gamma, questa matrice invertibile, matrice 2x2, coefficiente in K invertibile. Giusto? Questo vuol dire che il punto P' è combinazione dei due vettori P e Q. E il punto Q', anche lui, è combinazione dei due vettori di P e Q, perché sono punti di quella retta. E perché la matrice invertibile? Perché voglio due punti distinti della retta, in modo da generare la retta. A quel punto, quando guardo i minori di P' Q', guardate che questo è un modo un po' bizzarro di scrivere che il punto P' è combinazione alfa P più beta Q e il punto Q' è combinazione delta scusate, come faccio il prodotto? Qui devo mettere delta. E il punto Q' è combinazione beta P più gamma Q. Alfa, beta, delta, gamma. Chissà perché li ho messi in quell'ordine, ma sarebbe gamma delta l'ordine. Ok, a questo punto quando io calcolo i minori di questa, sto calcolando i minori di essenzialmente una combinazione lineare alfa p più delta q virgola beta p più gamma q, e voi potete cercare di capire come sono fatti i minori 2x2 di queste cose. Quello che trovate essenzialmente è che il determinante della matrice alfa beta delta gamma che moltiplica i minori di p e q. Essenzialmente perché ogni minore x i primo y i primo, pardon, x j primo, y i primo, y j primo, questo sarebbe quello che chiamerei p i j calcolato con i punti primi, ok? Questo qui che cos'è? È il determinante del prodotto dei cose con P e Q, cioè XI, X con J, YI, YJ, moltiplicato per la matrice alfa, beta, gamma, delta. E questo è semplicemente il prodotto del P, IJ, che moltiplica il determinante appunto della matrice alfa, beta, gamma, delta. Ok? Quindi, morale, troviamo che i minori calcolati con due punti sono nient'altro che un multiplo scalare, non nullo, dei minori calcolati con gli altri due punti. Dunque, conclusione. Dunque, abbiamo una mappa da G, che è l'insieme delle rette, che vuol dire coppie di punti, modulo della relazione di equivalenza, eccetera, eccetera, verso P5, che ad ogni retta che si scriva come P sub Q associa i minori di PQ. Questo G è la grassmanniana delle rette. G è il G3-1, cioè l'insieme delle rette di P3. Perché essenzialmente questa mappa che avevo sopra, che a ogni coppia di punti distinti associava la sestupla delle coordinate, in realtà per punti che danno la stessa retta dà lo stesso risultato, quindi in realtà è una cosa ben definita sulle rette. Non importa che le rappresentiate con P su Q o P' su Q'. Ecco, questa è la grande idea di quei due tizi, cioè Grassmann e Plucker. E questa si chiama immersione di Plucker. Immersione di Plucker della grassmanniana delle rette in P5. Della grassmanniana delle rette di P3. Immersione in P5. Ecco, quello che ci interessa vedere è questa mappa che proprietà ha. Allora, il teorema fondamentale che adesso dimostriamo è questo. Allora, la costruzione che abbiamo in sostanza ci dà teorema. Abbiamo costruito una mappa dal nostro spazio G insieme delle rette verso il P5, e la costruzione è fatta: prendo una retta come sup di due punti e gli associo i minori della matrice delle coordinate dei punti, e ho dimostrato che è ben definita, cioè che se cambio i punti rappresentanti il risultato è lo stesso. Abbiamo costruito una mappa ben definita, dalla grassmanniana verso P5, e risultati fondamentali tale che, allora, primo è iniettiva, e per questo si chiama immersione di Plucker. Secondo, e quando avete una mappa, quello che vi chiedete è prima cosa se è iniettiva, secondo se è biiettiva, se è suriettiva, che cos'ha. Non è suriettiva, e questo dobbiamo già pensarlo, perché abbiamo capito che lo spazio delle rette deve avere dimensione 4, deve dipendere da 4 parametri. P5 dipende da 5 parametri, quindi non può essere tutto. Quindi non è suriettiva, però l'immagine di questa mappa, la chiamiamo Φ grande la mappa, l'immagine di Φ grande è una quadrica, è Q, una quadrica di P5. Allora, siccome è una quadrica, sono zeri di un'equazione, quindi ha dimensione 4 come spazio, però non è uno spazio proiettivo, che si chiama la quadrica di Klein, detta quadrica di Klein, di matrice di equazione, se volete. Allora, nello spazio P5 uso coordinate quelle che ho detto prima, P0, IJ in ordine lessicografico. Allora, l'equazione di questa è P01 che moltiplica P23 meno P02 che moltiplica P13 meno P03 che moltiplica P12 uguale a 0. Cioè, di matrice è un po' bizzarra perché è antidiagonale. Se pensate nell'ordine lessicografico, questi arnesi, per esempio questo termine P01, P23 è questa posizione, perché è la prima coordinata moltiplicata per l'ultima. Ok? Cioè di matrice questa. Quindi, piccola nota, in geometria reale, e quindi diciamo in P5R, sarebbe di segnatura quanto? Sono tre doppi prodotti. Ogni doppio prodotto diventa una differenza di quadrati, quindi la segnatura è 3-3 e rango 6. Beh, il rango 6 è vero in qualunque campo. La segnatura ha senso nei campi tipo R. Quindi in particolare vi aspettate che questa quadrica contenga piani proiettivi. In particolare, contiene piani proiettivi. Oltre che rette ai punti, naturalmente. Non più che piani. Piani è il massimo che una quadrica può contenere in dimensione 5. Perché sono matrici 6x6, se contenesse di più diventerebbero degeneri. Dunque, per terminologia, chiamiamo Φ di P la forma quadratica, quella lì che ho appena scritto. Cioè, allora, questa matrice la chiamiamo Q, P trasposto Q per P, cioè quella forma quadratica che ho scritto. P01, P23 meno P02, P13 più P03, P12. E chiamiamo Psi di P, Q, la forma bilineare associata, cioè il P trasposto moltiplicato Q piccolo. D'accordo? Allora, questo è fatto di 6 termini. Questo è fatto di 6 termini. Il primo sarà qualcosa del tipo P01 per Q. Prego.
A segno positivo?
Positivo, più. L'unico segno negativo è il P02. Se volete vi spiego. Ho sbagliato? Giusto, grazie. Se volete vi spiego come ricordarli. Beh, ok, provate a scrivere la forma bilineare associata. Basta fare il prodotto, sono 6 termini. E che cosa sono questi segni? Se volete guardarli, i segni, il segno che avete davanti è il segno della permutazione che trovate. 0, 1, 2, 3 è già in ordine. Ok? Quando prendete 0, 2, 1, 3, se volete riordinarli, dovete fare uno scambio. E quindi è una permutazione negativa. Se avete 0, 3, 1, 2... Per riordinare 0, 3, 1, 2 dovete spostare l'1 e poi spostare il 2. Due scambi resta positivo. Quindi i segni sono facili da ricordare, basta guardare il segno della permutazione degli indici. Ok, allora lo scopo è dimostrare questo teorema. Dimostrato questo teorema, in sostanza, avremo che l'insieme delle rette di P3 corrisponde ai punti di una quadrica di P5. Basta studiare quella quadrica per capire le proprietà geometriche delle rette. Tanto per dirvi, una proprietà sarà una cosa del tipo, poi vedremo, per esempio una proprietà di questo genere. R ed S sono sghembe se e solo se psi delle coordinate di R contro le coordinate di S è diversa da zero. R ed S sono incidenti se e solo se lo psi tra le loro coordinate è zero. Per esempio, vedere che due rette sono incidenti, basta guardare le coordinate plucheriane e vedere se la forma quadratica è zero su quella. Quindi conoscere quella quadrica, diciamo, ci spiegherà molto della geometria delle rette e soprattutto le rette saranno rappresentate in modo unico. Ogni retta avrà le sue coordinate plucheriane, che sono 6 coordinate non del tutto libere. Sono 6 coordinate però a meno di costante moltiplicativa e devono soddisfare l'equazione della quadrica di Klein. Ok, allora bisogna dimostrare questo teorema e la dimostrazione in realtà non è particolarmente difficile, però bisogna fare un po' di attenzione. Allora conviene risolverla per punti. Allora, la prima cosa è questa. Per vedere che la funzione è iniettiva, ma scopriremo di più anche, quello che ci conviene vedere è se le coordinate plucheriane di una retta determinano la retta di partenza. Perché se con le coordinate plucheriane riesco a trovare qual è la retta, cioè tutti i punti della retta, è chiaro che loro determinano unicamente la retta. Ok? Quindi la domanda è: come caratterizzare? Allora, per il primo punto, come caratterizzare i punti di una retta di cui conosciamo le coordinate plucheriane, di cui conosciamo φ grande di questa retta uguale le coordinate plucheriane P, J. Così vedremo che le coordinate P, J determinano unicamente la retta. Allora, quando è in sostanza che un punto X appartiene alla retta, la quale retta abbiamo scritto come P sub Q per calcolare le coordinate. Scusate, prima di dimenticarmi, vi voglio scrivere un problemino. Se la retta R uguale P sub Q è scritta usando due equazioni di iperpiani, cioè diciamo che la retta è diciamo A intersecato B, dove A e B sono equazioni di iperpiani. Come trovare le coordinate P e J usando gli iperpiani A e B? A e B, notate che sono equazioni di iperpiani, quindi sono delle, questo è A0, A1, A2, A3 e questo è un'altra riga, B0, B1, B2, B3. Se P è dato dalle coordinate XI, Q è dato dalle coordinate YI, allora i P e J sappiamo che sono i determinanti XI, X con J, YI, Y con J, ma la domanda è come li scrivo funzione degli A con I e dei B con J? Perché A e B determinano la retta, quindi A e B devono dirmi quali sono le coordinate lucheriane della retta. Ok, allora ritorniamo al nostro problema. Quando è che un punto appartiene alla retta P sub Q? Allora, qui la risposta è facile, se e solo se il rango della matrice XPQ è uguale a 2. Perché il punto X appartiene allo spazio generato dagli altri due vettori. P e Q hanno già rango 2 perché è una retta. Se X non aggiunge rango vuol dire che lui è combinazione lineare. Quindi se e solo se... quando è che il rango... Ah, questa è una matrice quanto per quanto? Questa è una matrice che prende x con 0, x con 1, x con 2, x con 3, poi le coordinate di P. Chiamiamo P0, P1, P2, P3 stavolta. Poi le coordinate di Q, Q0, Q1, Q2, Q3. Questo rango è uguale a 2. Cosa vuol dire che questo rango è uguale a 2? Se e solo se significa tutti i minori 3 per 3 sono 0. Tutti i minori 3 per 3 sono nulli. Giusto? Quindi questo significa che ho 4 condizioni da soddisfare. Allora, scrivere le 4 condizioni è una rottura di scatole, però proviamo a scriverne qualcuna. Per esempio, la prima che mi viene in mente sarebbe scrivere, per esempio, questo minore. Questo minore è uguale a 0. Come si scrive quel minore uguale a 0? Sviluppo sulla prima colonna e quindi viene, per esempio, x1 che moltiplica il P2,3. Perché quando faccio il determinante P2, Q2, P3, Q3 viene il coefficiente P2,3. Di Plucher. Poi meno x con 2 che moltiplica P 1, 3 e poi più x con 3 che moltiplica il minore P 1, 2. Giusto? Questo eliminando la zeresima riga. Se elimino la prima riga, allora mi trovo qualcosa che comprende x con 0, x con 2 e x con 3. X con 0 sarà moltiplicato per P2, 3. Poi x con 2 col segno meno sarà moltiplicato per che cosa? X con 2 sarà moltiplicato per P0, 3. E poi x con 3 col segno più sarà moltiplicato... per che cosa? Ho eliminato 1, quindi 0,2. Però per un qualche motivo, vi ricordate che quando fate gli sviluppi di Taylor cambiate i segni alternati, allora questo qua è meglio prenderlo col segno opposto. E poi sviluppate la seconda. Allora, quando sviluppate rispetto togliendo la seconda riga, trovate x con 0, trovate x con 1 e trovate x con 3 uguale a 0. X con 0, quando cancellate la seconda riga, cos'è che moltiplica? 1, 3. Più 1, 3. Poi meno X con 1, cos'è che moltiplica? Avete eliminato la seconda riga, quindi moltiplica 0, 3. E poi X con 3, cos'è che moltiplica? Avete eliminato la seconda riga, quindi 0, 1. E poi naturalmente vi manca un'ultima equazione, quella eliminando la terza. Allora restano x con 0, x con 1, x con 2, come sulla prima riga. X con 0 moltiplica più 1, 2. Però questa gli conviene cambiare il segno, quindi lo metto così. X1 moltiplica 0, 2. E poi x con 2 moltiplica P0, 1, secondo me. Ok, non volevo neanche farlo, li ho scritti tutti. Se e solo se, notate che questo, rispetto a x con 0, x con 1, x con 2, x con 3, è un sistema lineare. Giusto? È un sistema lineare. Qual è la matrice di questo sistema lineare? Allora, qua c'è 0, qua c'è P2, 3, qua c'è meno P1, 3 e qua c'è P1, 2. Poi, nella seconda equazione, per caso, qua è venuto P2, meno P2, 3 e qua c'è 0. Poi c'è P0, 3 e qua c'è meno P0, 2. Poi, la terza equazione porta P1, 3, X1 e P0, 3, però col segno meno. Qui c'è 0 e c'è P0, 1. Poi qua c'è 0, meno P0, 1, P02 e qui c'è meno P12. E quello che è successo è che qui è arrivata una matrice simpatica, una matrice antisimmetrica. È arrivata una matrice antisimmetrica perché sono stato abbastanza astuto, cioè ho fatto lo sviluppo di Taylor nell'ordine giusto tenendo conto dei segni giusti, se no vi arrivava una matrice un po' più confusa, ma che essenzialmente bastava cambiare un po' le coordinate ed era antisimmetrica. Matrice antisimmetrica 4x4 e i nostri, i punti della retta R sono tutti e soli gli zeri, il nucleo di questa matrice. Matrice antisimmetrica con Kerr diverso da zero. Perché? Perché almeno i punti P e Q soddisfano a questo sistema, giusto? I punti P e Q stanno sulla retta, ma sono due punti indipendenti, quindi non solo il nucleo è zero, ma il rango della matrice è esattamente 2. Il nucleo è diverso da zero, scusate, il nucleo deve avere dimensione 2, perché i punti di una retta, e determinante uguale a 0. Allora il determinante di questa matrice, tra l'altro vi ricordate, il determinante di matrici antisimmetriche A, B, C, D, E, F e poi meno A, meno B, meno C, meno D, meno E, meno F, il determinante di queste matrici è un quadrato. Ed è esattamente AF meno BE più BC, mi sembra. Pardon. AF meno BE più CD alla seconda. Non sono proprio sicurissimo. Però essenzialmente quello che uno trova qua è che il determinante dell'equazione di cui parlavo prima, P01, P23, meno P02, P13, più P03, P12 alla seconda. Perché non è rimasto in rosso questo? Allora, questo se non avete fatto l'esercizio a suo tempo, è il momento di verificare questo determinante. Un paio di passaggi alla Gauss vi permettono di vedere che quello è un quadrato, ed è questo. Ok, allora, morale di questo discorso cos'è? In sostanza abbiamo visto che un punto appartiene alla retta R se e solo se le sue coordinate soddisfano un sistema di quattro equazioni che è dato da una matrice antisimmetrica che ha sicuramente determinante zero perché ha delle soluzioni, i punti iniziali P e Q sono soluzione, e quindi il suo determinante è zero, è una matrice antisimmetrica, quindi il suo rango automaticamente scala a 2. E di conseguenza il nucleo ha dimensione esattamente 2 vettoriale, quindi è una retta proiettiva. Questa matrice dipende solo dalle coordinate P e J. Quindi se conoscete le coordinate P e J, costruite questa matrice, cercate il nucleo, trovate la retta. Conclusioni, abbiamo due conclusioni. Dunque, primo, Φ è iniettiva perché le coordinate P e J permettono di ricostruire, di ritrovare la retta come nucleo di una matrice particolarmente simpatica, funzione delle IJ, funzione solo delle PJ. Se due rette hanno le stesse PJ, dalle PJ ritrovo la retta che è la stessa. Secondo, l'immagine di Φ è contenuta in una quadrica Q di equazione data dal determinante di quella matrice. Solo i punti P e J che soddisfano a quella condizione possono essere punti che determinano una retta. Perché per essere una retta abbiamo visto che quel determinante deve essere zero. Cos'è che ci manca ancora da capire? Ci manca da capire essenzialmente che tutti i punti che soddisfano a quella condizione vengono da rette. Cioè ci resta da capire che c'è una biiezione tra la grassmanniana e i punti della quadrica di Plucker. Quella era la conclusione del teorema, tra l'altro forse non è anche scritta. Questo è iniettiva e questo. Qui in particolare c'è una biiezione tra la grassmanniana e i punti della quadrica di Plucker. Ogni retta di P3 corrisponde a un unico punto nella quadrica di Klein di P5. Quello che ci resta da vedere in sostanza è il viceversa. Allora lo facciamo dopo l'intervallo. Resta da vedere che ogni punto di Q è contenuto nell'immagine di Φ. E facciamo dopo l'intervallo. prego.
Chiedere una cosa su un esercizio.
Sì, scusi un attimo, provo a spostare un attimo questo un po' più in giù. Perché volevo scrivere la conclusione, per esplicitare, dunque c'è un'abiezione. Allora, 3, dunque, c'è un'abiezione tra la grassmanniana delle rette e la quadrica di Klein contenuta in P5. Ok, detto questo,
lei chiede quali piani intersecano queste quadriche in cerchio, indipendentemente dalla quadrica, dalle quadriche che abbiamo trovato. Cioè, quali sono le condizioni che io devo porre? Cioè, c'è la soluzione qui, però non ho ben capito come. Cioè, non ho ben capito il senso di questo.
Ha ragione a non averlo capito, nel senso che serve un minimo di teoria per riuscire a rispondere alla domanda. Allora, intanto bisogna capire cosa vuol dire essere una circonferenza in uno spazio euclideo, perché io sono quadriche. Quindi essere circonferenza in uno spazio euclideo vuol dire essere dentro un piano e dentro un piano essere
sarebbero vettori di norma 1, vettori di norma 1 in piano.
Questo vuol dire in sostanza sono quelle quadriche che quando si fa l'infinito, quello che viene è un multiplo della somma dei quadrati, come l'idea è la somma di sono cose in prima che c'è fatta così. Quando prendo un piano di greco, mi interessa col piano di infinito, mi trovo una retta. La forma euclidea sull'iperpiano di infinito ha dei punti non reali per una somma di quadrati. Su questa retta ha due punti. Perché è su un piano e quindi la retta interseca la conica. I due punti distinti perché sono complessi, la retta reale invece gli altri sono punti sempre uno e con il l'altro. Okay. A questo punto cosa sono i cerchi qui? I cerchi qua sono le coniche che contengono questi punti. Perché essenzialmente le sfere sono contenute anche sotto i punti cifrici e quindi quelle sul piano contengono i punti cifrici. E allora quello che deve cercare è il piano che taglia la quadrica in qualcosa che contiene il punto di questa è la teoria. In pratica
quantica, quello che non sta guardando, quindi calda quantica, vuole tagliare un piano e quindi si sta tagliando la conica, che può essere, e vuole vedere quando questa conica non è una cerchio, deve guardare se questa conica contiene qua in terzo di coda, se contiene i due punti ciclici. Quindi in sostanza deve cercare il piano interno, tali che quando mi interseca con la quantica viene i punti. E punti come, questi punti come li trovi? Ora come i punti di un'altra quantica che è da solo sotto il piano di interno. E quindi il morale che cosa fa? In sostanza deve cercare il piano in cui la quantica trova esattamente trova le cose del suo intersecato l'assoluto è la prima quadratica somma in sia quadrato con l'idea quale regola sarebbe contenuta già nel quadrato e la intersica con pi greco è quando si sta se hai un quando intersica la quantica con la la quantica di stato di greco infinito è una conica, l'assoluto è una conica di greco infinito, quindi dentro al pi greco infinito si trova l'assoluto e si trova un'altra conica tagliata
allora noi fanno un fascio, quindi sono due coniche, fanno un fascio
e ci cerca quali sono i punti di intersezione.
Ah, ok.
E dopo ci trovano i piani reali che passano per tutti.
Ok.
Questa è la teoria, però dobbiamo farla.
Ah, ok.
Cioè, se vuole capire quell'esercizio, deve ragionare in termini proprio, cerco i piani che tagliano, tali che da quanto ascoltiamo tali punti ciclici della scelta.
Ok, grazie.
Thank you.
Ok, allora riprendo il ragionamento in sostanza. Abbiamo visto che un punto appartiene a P sub Q se e solo se le sue coordinate iscon 0, iscon 1, iscon 2, iscon 3 soddisfano a un sistema lineare dato da una matrice antisimmetrica che dipende solo dalle coordinate P e J. Dalle coordinate plucheiane P e J. Dunque, prima conclusione, le coordinate P e J determinano unicamente la retta, perché le coordinate P e J costruiscono la matrice, il nucleo della matrice è dato dai punti della retta. Secondo, le coordinate P e J, siccome danno luogo a una matrice che necessariamente ha determinante nullo, devono soddisfare a quella condizione determinante uguale a zero. Quindi l'immagine della grassmanniana è tutta contenuta nella quadrica di Plucker. Viceversa, dobbiamo dimostrare che ogni punto della quadrica di Plucker viene da una retta. Allora, se prendiamo un punto della quadrica di Plucker, vuol dire soddisfa quell'equazione, costruiamo la matrice antisimmetrica che ho costruito sopra. Quella è una matrice con determinante 0, quindi a rango minore di 4, siccome è antisimmetrica a rango 2, e di conseguenza ha un nucleo di dimensione vettoriale 2 proiettiva 1, quindi abbiamo una retta candidata. Dobbiamo vedere che quella retta ha esattamente le coordinate di Plucker da cui eravamo partiti. Ok? Quindi bisogna fare la piccola fatica di dire, ok, prendo questo sistema, trovo due punti di soluzione del sistema e poi calcolo le coordinate di Plucker di quei due punti. Ok? E questo bisogna fare un po' di fatica. Allora, riguardiamo il sistema. Quindi il ragionamento è chiaro, no? Se P di J soddisfa l'equazione, allora la matrice P antisimmetrica che ho costruito sopra ha determinante 0, quindi rango 2, quindi ha un nucleo di dimensione 2, quindi fa una retta proiettiva. Voglio vedere che quella retta proiettiva ha giusto le coordinate pluckeriane P e J con cui partivo. E quindi continuo il ragionamento un po' più in qua perché mi serve la matrice. Approfitto della tecnologia, prendo la matrice, faccio copia la matrice e adesso non mi ricordo come si fa a ecco, incolla. Incollo la matrice. E qua di fianco, data la matrice P grande, diciamo questa, troviamo due soluzioni. Forse avevo scritto troviamo due soluzioni del sistema. E come facciamo a trovare due soluzioni del sistema? Naturalmente ce ne sono tante soluzioni. Data la matrice con determinante di P uguale a 0, naturalmente adesso è un punto della quadrica di Klein, con determinati P uguale a 0, troviamo soluzioni di sistema. Allora, per esempio, io mi ero scritto queste, P01, 0 e 0P01 per cominciare delle soluzioni. Allora, se voglio cominciare una soluzione, se trovo due soluzioni così sono certamente indipendenti, questo siete d'accordo, no? Allora, se voglio trovare una soluzione che comincia con P01 e 0, allora, per quanto riguarda la prima equazione, mi basta scrivere per esempio P1, 2, P1, 3, perché allora soddisfa la prima equazione in automatico. Giusto? Però se guardo la seconda equazione, per esempio, c'è P01 che moltiplica meno P2, 3, poi c'è 0, e poi c'è P12 che moltiplica P03 e P13 che moltiplica P02. La cosa non va nel senso giusto, quindi metto due segni meno. Con questi due segni meno dovreste riconoscere che è esattamente l'equazione del determinante, cioè P01, P23 meno P02, P13 più P03, P12. C'è 01 per 23, solo che è segno sbagliato, 12 per 03, ma il segno sbagliato, e 13 per 02, ma il segno sbagliato. E vediamo la terza equazione se è risolta. C'è P01 che moltiplica P13, poi c'è 00 e P01 che moltiplica P13 con segno meno, quindi è risolta. E guardate, l'ultima è risolta lo stesso. Se invece volete cominciare con 0 P01, allora la soluzione dovete continuare con P02 e P03. Per soddisfare la prima riga. Automaticamente le altre sono soddisfatte. Troviamo due soluzioni del sistema, eccole qua, sono indipendenti. Allora, per esercizio e per esercizio, provate a costruire delle soluzioni che invece cominciano con... Dunque, io ho provato con 0, P23 e P230. Oppure soluzioni che cominciano con P120 e 0, P12 in queste posizioni. Però insomma, io ho trovato queste due e adesso provo a vedere, questi due sono punti della retta che è il nucleo di quella matrice, provo a vedere se le coordinate plucheriane, i minori, cioè i minori della matrice che ottengo facendo P01, 0, meno P12, meno P13 e 0, P01, P02, P03, se i minori di questa mi dà esattamente le coordinate plucheriane da cui partivo. Allora avrei trovato che parto dalle coordinate plucheriane, trovo la matrice, calcolo la retta, quella retta è esattamente le coordinate plucheriane di partenza. E qui è solo questione di farsi un conticino. Per esempio, i minori di questa, la prima è P01 al quadrato. Apparentemente comincia male. Il secondo minore cosa sarebbe? P01 per P02 meno 0. P01 per P02. Allora uno comincia ad avere speranze perché dice forse è il multiplo per P01 proprio del vettore che mi interessa. Quindi comincio ad avere la speranza che questo sia P01 che moltiplica P01, P02, P03, compagnia. E fate il conto ed è proprio vero. Qua trovate P01 per P03 e fin qua vi va bene. Poi bisogna prendere 1, 2, quindi qua avete... il minore centrale, quindi 0 per P02 meno meno P01 P12. P01 P12. Ottimo. E poi fate il minore 1, 3, quindi trovate P01 P13. E poi vi arriva l'ultimo minore e apparentemente casca il palco, perché adesso il minore sarebbe meno P12, P03 più P02, P13. E non so come fare la parentesi che tenga quello. Prego. E basta fare il minore. In realtà l'ultimo minore qua per la relazione che abbiamo è esattamente P01 per P23. Dalla relazione di Plucher uguale a 0 trovate esattamente che quello è. E quindi questo qua è esattamente P01 che moltiplica le coordinate plucheriane da cui partivamo. Ok, allora questo essenzialmente dimostra tutto. Allora, volevo solo farvi una piccola osservazione. Allora, osservazione. E per dimostrare che le PIJ soddisfano all'equazione della quadrica di Klein, si poteva osservare anche così. Dunque, un modo, ve lo dico perché è estremamente elementare, ma uno non ci penserebbe. Se prendete PQ00 e lo moltiplicate per Q trasposto meno P trasposto 00, viene una matrice 4x4, giusto? Perché la matrice 4x4 è come moltiplica la matrice 4x4, viene una matrice 4x4 che ha rango 2, che ha rango 2, perché è un prodotto di due matrici di rango 2. Non può avere rango più di 2. E quindi il determinante è 0. E se provate a fare quel prodotto, trovate una bella matrice, guardando il determinante vi accorgete che è esattamente... Oppure, cosa più intelligente è questa... Osservando che il determinante della matrice PQ, PQ è uguale a 0, ovviamente, e imparando, penso che non l'abbiate visto, ma come si fa lo sviluppo di Laplace sulle righe o sulle colonne, si fa lo sviluppo di Laplace anche su insiemi di righe. E sviluppando... alla Laplace sulle prime due righe. Sviluppare la Laplace sulle prime due righe significa questo. Voi avete una matrice 4x4, allora prendete ogni determinante qui, 2x2, lo moltiplicate per il determinante complementare dall'altra parte, e poi mettete un segno che dipende dalla permutazione degli indici. Per esempio, questo determinante sarebbe P01, P23. E lasciate il segno più perché P01, P23. Poi prendete e dovete fare questo per tutti i determinanti 2x2 delle prime due righe. Ok? Per esempio, quando prendete questo qua, il complementare è questo, allora vi trovereste qualcosa del tipo P23 che moltiplica P01 e 2301, per rimettere in ordine, 0 va spostato di due caselle, 1 va spostato di due caselle, il segno è più. Quando guardate per esempio il determinante formato così, questa e questa, allora è il determinante P02 che moltiplica il suo complementare, sarebbe questo, questo qua e questo qua, cioè il determinante P13. Ok? E con che segno? Per rimetterli in ordine devo scambiare un solo posto, quindi questo segno. E poi naturalmente ci saranno anche i determinanti che ottengo facendo questa e questa. Quindi una cosa del tipo P03, però allora il determinante complementare è quello lì, quindi bisogna prendere il P12. E quella permutazione, se guardate, per rimetterla in ordine 0312, bisogna fare due scambi, quindi è positiva e quindi questo è positivo. E così riordinate tutto e guardate. Quindi avete l'occasione di pensare, diciamo, che Laplace si generalizza facendo sviluppi di Laplace per un certo numero di righe e le righe complementari, facendo tutti i minori possibili di quelle righe e tutti i minori complementari delle altre. Un prodotto dei determinanti e con i segni giusti. E i segni giusti sono semplicemente l'ordine delle permutazioni. Se siete ancora più astuti, potete calcolare il determinante PQ facendo sviluppi per multilinearità, sviluppando per multilinearità su ogni riga e scrivendo le righe, naturalmente quali righe cosa sono? XI, YI, XI, YI, e ogni riga la scrivete così, XY con I 00 più 00 XY con I. Allora, quando ogni riga la scrivete come somma di due righe e sviluppate per multilinearità, vi vengono 2 per 2 per 2 per 2 termini, 16 termini, che però sono quasi tutti 0. Guardate quelli che non sono 0 e troverete esattamente delle matrici a blocchi in cui i determinanti sono i P, J che moltiplicano i P, L, K. E siccome in realtà queste cose le ho già dimostrate non mi interessa, però come piccolo esercizio sui determinanti, se volete, potete ridimostrare quella equazione in tantissimi modi diversi. Ok, allora questo è una osservazione e invece vi lascio un problema, questo piuttosto difficile, cioè è da pensare solo se vi sentite a posto, diciamo, con la geometria proiettiva. Allora, il problema difficile è questo. Se phi da P3 in P3 è una proiettività, allora phi di una retta è una retta. Dunque, phi agisce sulla grassmanniana. Nel senso che phi manda rette in rette, prende rette e le manda in phi di R, che è un'altra retta. Dunque, phi si comporta come una funzione che manda la quadrica di Plucker nella quadrica di Plucker. Di Klein nella quadrica di Klein, perché manda rette in rette, quindi manda punti della quadrica di Klein in punti della quadrica di Klein. E notate che naturalmente la quadrica di Klein è contenuta in P5. E naturalmente questa qua è bigliettiva, perché questa è bigliettiva. Siccome fino a una proiettività, una bigliezione, quindi manda rette in rette, ma rette distinte in rette distinte, ogni retta viene da una. Ok, allora domande sono queste. Forse bisogna dare un nome diverso alle cose, chiamiamo phi tilde la funzione da Q in Q, perché è una funzione che manda le coordinate P, J in altre coordinate P, J. Domande. Primo, vero che esiste una proiettività psi da P5 in P5 con psi di Q contenuta in Q e psi ristretta a Q esattamente uguale alla phi tilde? Cioè, se io prendo una proiettività di P3 e la leggo come una mappa che manda rette in rette, quindi la quadrica di Klein dentro alla quadrica di Klein in P5 bigliettivamente. È vero che c'è una proiettività di P5 che fa esattamente quell'azione sulla quadrica di Klein, cosa non banale, notate. Allora, se è vero, avremmo una cosa che manda le proiettività di P3 nelle proiettività di P5 che mandano la K in se stessa, la quadrica di Klein in sé. Giusto? Perché ogni proiettività di P3 farebbe una proiettività della quadrica di Klein in se stessa, che però si estende una più grande. Questa sarebbe quella che manda Φ in Φ grande, che ristretta a Q è esattamente la Φ tilde piccolo. E a quel punto uno si chiede se per caso questa è una bigliezione. Cioè se tutte le proiettività di P3 in effetti sono determinate da proiettività di P5 che rispettano la quadrica di Klein. È una bigliezione? Cioè in altre parole, è vero che data una proiettività di P5 che manda la quadrica di Klein in se stessa, questo viene da una proiettività di P3? Che induce esattamente quella sulle rette. Ok, quindi questa è la domanda fondamentale, se volete, ecco. E ripeto che è un po' difficile. Noi invece andiamo a fare cose più facili. E le cose più facili sono adesso usare essenzialmente la geometria della quadrica di Klein per studiare la geometria delle rette di P3. Allora, prima asserzione, quindi queste sono osservazioni facili, diciamo, problemi di geometria delle rette. Allora, la prima osservazione è quella che dicevo prima, di due rette in P3, R ed S rette in P3, la prima cosa che vi chiedete è: sono incidenti o sono sghembe? Essere incidenti è lo stesso che essere complanari, quindi o sono incidenti o sono sghembe. E allora la risposta è: sono sghembe se e solo se, guardando le loro coordinate plucheriane, la psi di P e Q è diversa da zero, e sono incidenti se e solo se psi di P, Q è uguale a zero. Naturalmente queste due osservazioni sono equivalenti tra loro. Sono sghembe se e solo se non sono incidenti. Quindi basta dimostrarne una. Infatti, R ed S sono incidenti se e solo se R è uguale, diciamo, a P sub Q, S è uguale a P' sub Q' e il rango della matrice PQ, P' Q' non è 4. Perché se il rango è 4 vuol dire che sono 4 punti in posizione generale. Vuol dire che generano tutto lo spazio, quindi le rette devono essere sghembe. Quindi questo rango è strettamente minore di 4. Ah, sperabilmente è esattamente 3, perché queste sono rette e non sono la stessa retta. Beh, ok, potrebbe essere la stessa retta, diciamo minore di 4. Dunque, se solo se il determinante della matrice che ha le coordinate dei generatori, di generatori qualsiasi, questo determinante è 0, e sviluppiamo il determinante usando quello che dicevo prima, se no vi fate tutti i conti. Se e solo se Allora, lo sviluppo è P01 che moltiplica Q23. Quali sono i determinanti che devo guardare? P01, P02, P03, P12, P13, P23. Allora, il determinante P01 va moltiplicato per il Q23, che è il complementare della seconda retta. Poi il P02 va moltiplicato per il Q13. Che segno devo mettere? Devo fare una permutazione, quindi metto il segno meno. Il determinante P03 va moltiplicato per il Q12. Per rimettere in ordine la permutazione 0312 faccio due scambi, quindi metto il segno più. Poi P12 va moltiplicato per Q03. Q03, 1, 2, 0, 3, cosa devo fare? 0, faccio un salto, due salti, quindi segno più. Poi qui devo mettere P1, 3, Q0, 2, ma 0, 2 devo fare 1, 2 e poi 3 salti, quindi segno meno, e poi l'ultimo sarà un più, Q0, 1. E questo è lo sviluppo del determinante secondo le prime due righe e di conseguenza le ultime due righe. Le prime due righe mi danno i P, I, J della retta PQ, le altre due righe mi danno i Q, I, J della retta P', Q'. E questo qua, se guardate, è esattamente P01, P02, P03, P12, P13, P23, che moltiplica la matrice 1-1, 1-1, meno 1-1, che moltiplica i Q01, Q02, Q03, Q12, Q13, Q23, uguale a 0. Cioè esattamente l'espressione psi di PQ uguale a 0. Quindi, morale, se volete, quali sono le rette che incidono una fissata retta? Sono quelle le cui coordinate plucheriane sono ortogonali per la quadrica di Klein a quella retta. L'ortogonalità per la quadrica di Klein vi dice le rette incidenti a una data. Quindi molto simpatico, uno proprio guarda le coordinate e fa questo conto. Altre questioni, naturalmente, calcolare il punto di intersezione. Come calcolare il punto di intersezione? Ok, allora questo è il primo esempio di cosa non banale. Riusciamo a vedere se le rette sono incidenti guardando le coordinate plucheriane. Secondo esempio di cosa non banale. Allora, vediamo che cos'è un fascio di rette. Un fascio di rette di P3 corrisponde a certi punti dentro alla quadrica di Klein, dentro a P5. Che punti? Allora, per parlare di un fascio di rette, naturalmente dobbiamo dire rette tali che la retta contiene un certo punto P ed è contenuta in un certo piano P greco che contiene P. Rette su un fissato piano per un fissato punto. Cioè dovete fissare un piano P greco contenuto in P3, fissare un punto P di questo piano e dopo prendete tutte le rette che stanno su quel piano. E passano per quel punto. Giusto? Che cosa corrisponde? A che cosa corrisponde questo insieme di rette sulla quadrica di Klein? Allora, per calcolare di queste rette, tutte queste rette le potete calcolare come P sub un altro punto, P sub Q, dove Q sta su una qualunque retta trasversa, dove Q appartiene a qualsiasi retta di pi greco non contenente pi, cioè qualunque retta che sia complementare del punto dentro pi greco, giusto? Quindi questo punto Q dipenderà da due parametri, perché varia su una retta proiettiva. Quando calcolate le coordinate plucheriane di questo arnese, cosa succede? Che il punto P è fisso, è sempre lo stesso. Il secondo punto varia in modo lineare con due parametri. Quindi le coordinate plucheriane, quando fatti i determinanti, i due parametri restano lineari, perché sono solo nella seconda colonna. Quindi viene una combinazione lineare di due punti, coordinate plucheriane. Dunque viene una retta contenuta in P, contenuta in P5. Cioè un fascio di rette dentro al spazio tridimensionale, cioè su un piano passante per un punto, diventano una retta contenuta nella quadriga di Klein, punti allineati. Perché, ripeto, quando fate i minori di P e Q di alfa virgola beta, viene qualcosa di tipo alfa per qualcosa più beta per qualcos'altro. Sono alfa per i minori Q di alfa beta naturalmente lineari, quindi sarà alfa di Q1 più beta di Q2, diciamo. Quindi vengono i minori alfa per i minori di PQ1 più beta per i minori di PQ2, linearità sulle determinanti, e quindi viene combinazione lineare di due punti dentro la quadrica di Klein, ma sono tutti immagini dirette, quindi sono tutti punti dentro la quadrica di Klein. Ecco, allora, beh, abbiamo visto questa parte veramente, perché a questo punto uno gli verrebbe la domanda, cioè le rette contenute nella quadrica di Klein, è vero che corrispondono a fasci di rette nello spazio di partenza, nello spazio P3? Dunque, i fasci di rette danno rette della quadrica di Klein e viceversa. Le rette contenute nella quadrica di Klein dentro a P5. Notate che una retta di P5 di solito taglia la quadrica in due punti, o un punto, o è contenuta. D'accordo? Le rette di P5 non sono mica tutte contenute nella quadrica di Klein. Le rette contenute nella quadrica di Klein sono punti corrispondenti alle rette di un fascio. Allora, questo fa parte di un problema molto più generale, che è il seguente. Se io guardo P5, guardo la quadrica di Klein e la taglio con un sottospazio lineare, per esempio la taglio con una retta, riesco a capire i punti di intersezione, che tipo di rette, che insieme di rette mi danno in P alla terza? Ecco, questo è il problema generale di capire tutte le sezioni lineari della quadrica di Klein, cioè intersecarle con rette, con piani, con spazi di dimensione 3 o 4, e capire che tipo di rette, che insiemi di rette mi descrivono nello spazio di partenza. Non è una cosa che si può fare immediatamente, non la facciamo oggi, la facciamo giovedì. Comunque, adesso vi sto facendo qualche esempio, diciamo, insiemi di rette che mi danno certi sottoinsiemi interessanti della quadrica di Klein. Per esempio, i fasci di rette mi danno rette della quadrica di Klein. Oggi vi faccio esempi e la prossima volta essenzialmente vi farò vedere che gli esempi che sto facendo sono tutti quelli possibili, sono tutte le sezioni lineari della quadrica di Klein. Altro esempio, i piani rigati. I piani rigati significa tutte le rette di P3 contenute in un piano pi greco, in un piano fissato. Questi corrispondono a un piano contenuto nella quadrica di Klein in P5. Però attenzione a questo, le stelle dirette, che vuol dire le rette di P3 che contengono un fissato punto P, beh, anche queste vanno in un piano contenuto nella quadrica di Klein. Allora, siccome queste due cose sono facili, ve le lascio per esercizio. Il suggerimento probabilmente non è ragionare astrattamente come ho fatto prima, cercare di capire i parametri, che forse è difficile, ma è semplicemente dire se ho una stella dirette, allora posso benissimo dire, vabbè, il punto centro della stella lo metto nell'origine, nel primo punto del riferimento, quindi le rette che passano per quel punto so come scriverle, sono facilissime, calcolo le coordinate dall'altra parte e vedo che cosa stanno descrivendo. Allora qui per risolvere questo problema direi, supponiamo che P sia il punto 1, 0, 0, 0, allora la stella del punto P sono le rette del tipo P sub un punto X con X qualunque punto del tipo 0 alfa beta gamma, giusto? Perché per fare le rette passanti per un punto basta fare il sub con un complementare del punto, quindi con un iperpiano che non contenga quel punto. Quindi posso prendere 1 0 0 0 alfa beta gamma, coordinare le calcolare le coordinate plucheriane e vedere che punti vengono fuori di P5, e vengono per forza punti dentro la quadrica di Klein. Vedrete facilmente che viene un piano e quel piano è tutto contenuto nella quadrica di Klein. D'accordo? Calcolo phi di P sub X, P di phi sub X sono i minori della matricetta 1, 0, 0 e 0 alfa beta gamma. Vedete che con queste coordinate è facilissimo calcolare i minori, e i minori vedrete che sono punti di P alla 5 che automaticamente soddisfano l'equazione di Klein e che in realtà formano un piano dentro a P5, ma che sta tutto nella quadrica di Klein. Beh, questo è talmente facile che posso farlo subito. Cosa viene? Alfa, beta, gamma, sono i primi tre minori. Poi c'è 0, 0, 0, mi sembra. Questo è tutto contenuto nella quadrica di Klein, perché se faccio P01 per l'ultimo fa 0, P02 per il penultimo, quindi soddisfa l'equazione, è contenuto nella quadrica di Klein, è un piano di P5. Quindi i ragionamenti in coordinate, diciamo, sono molto... vediamo il caso interessante. Il caso interessante è questo. Le schiere dirette di una quadrica rigata. Le schiere dirette di una quadrica rigata di P3. Anzi, diciamo una, perché una schiera dirette di una quadrica rigata di P3, dove va a finire con l'immersione di Plucker? Allora, quello che conviene fare naturalmente è, mi riduco in coordinate in cui la quadrica rigata ha equazioni facili, so come trovare le equazioni delle rette contenute, quindi mi procuro dei punti e dopo calcolo. Oppure, se avete già risolto il problema di prima, come dalle equazioni trovare direttamente le coordinate plucheriane, passate direttamente. Allora, se la quadrica rigata è iscon 0, iscon 3 uguale iscon 1, iscon 2, allora per esempio la prima schiera è data da lambda iscon 0 uguale mu iscon 1 e mu iscon 3, ops, lambda iscon 2 uguale mu per iscon 3, mi sembra giusto? Lambda iscon 0, lo metto mu per iscon 1. E lambda iscon 2 lo metto mu per iscon 3, mi sembra che questo vada bene. Allora è generata, ho bisogno dei punti per vedere cosa succede dall'altra parte, quindi questo qua è generato da quali punti? Se metto 0, 0, anzi, se qui metto mu e lambda, qui posso mettere 0, 0, giusto? E se qui metto 0, 0, qui devo mettere mu al posto di iscon 2 e lambda al posto di iscon 3. Ok? Dopodiché, per calcolare dall'altra parte, devo fare i minori di questi... Prego? Oh, se ho sbagliato i conti, correggeteli, no? Forse non ho usato proprio le equazioni... Forse c'è un segno meno da qualche parte. I minori di questa che cosa sono? Sono quello che mi arriva dall'altra parte. Allora, facciamo il primo minore è 0. Il secondo minore è mu alla seconda. Il terzo minore è lambda mu. Il quarto minore è lambda mu. Poi c'è lambda alla seconda e poi c'è 0. Allora, intanto questa roba dovrebbe stare sulla quadrica di Klein. Quindi fate 0 per 0, poi il secondo per il penultimo fa lambda quadro mu quadro e poi quelli in mezzo fanno lambda quadro mu quadro lo stesso, il segno è meno, si cancellano. Quindi va bene. E la domanda è, questa cosa qua, che cos'è dentro a P5? Allora, P01 coordinata 0. P2,3 è identicamente 0. Allora, questo è un iperpiano intersecato un altro iperpiano. Poi, guardate che c'è anche scritto che P, questi due in mezzo sono uguali, no? I due in mezzo cosa sono? 0, 2 uguale P, perdon, 0, 1, 0, 2, 0, 3. P, 0, 3 uguale P, 1, 2. Allora, queste tre equazioni lineari sono tre iperpiani di P5 indipendenti tra di loro. L'intersezione di tre iperpiani mi dà un piano. Quindi sono tutti punti che stanno dentro un piano. Però dentro a quel piano c'è ancora un'equazione lineare, cioè non lineare. È qualcosa del tipo, se prendo il P02 e lo moltiplico per il penultimo, che è il P 1, 3, trovo per esempio P03 alla seconda, oppure P03 che moltiplica P12. Cioè, questi tre vi danno un piano dentro P5 e questa equazione qua vi dà una conica dentro quel piano. Se andate a guardare è proprio la quadrica di Klein intersecata con quelli piano. È una conica. È piano pi greco dentro P5 e conica di pi greco. Cioè, in altre parole, vanno nei punti di una conica. Ah, questo ve lo aspettate. Una schiera di rette dipende da un parametro. Quindi deve essere qualcosa di dimensione 1. Dentro la quadrica di Klein. Quindi è una conica che è esattamente l'intersezione di un piano di P5 intersecato con la quadrica di Klein. Ed è una conica non degenere. Cioè, in altre parole, c'è un piano di P5 che interseca la quadrica di Klein in una conica non degenera, cioè un piano non tangente alla quadrica di Klein. E a questo punto uno si chiede viceversa, cioè se prendo un piano non tangente alla quadrica di Klein, interseca una conica, i punti di quella conica sono rette di P3, che siano le rette di una quadrica rigata, e questo si vede, cioè si vede giovedì. Allora chiudiamo qua e giovedì finiamo questo discorso facendo tutto il viceversa in sostanza.